Allora, velocemente, dunque, intervengo soprattutto sulla parte, due cose, sulla parte impresa e lavoro. Beh, un po' è testimonianza, ma un po' è anche una questione che ci poniamo. Io lavoro in Francia, lavoro per una multinazionale di servizi informatici di oggi come oggi 120.000 persone, di cui 40.000 in India, anche se di origine francese all'origine. E quindi il punto è quello che succede nell'impresa, cioè se l'impresa, se la società è vero che capta come dire, del lavoro vivo sulla rete, per esempio con open source, ma all'interno dell'impresa, quello che sta succedendo. Allora, a parte il fatto che del piccolo dubbio di dire che il fatto che la produzione di produttori, i produttori siano, cioè noi, sia del capitale fisso che ci abbiamo nel cervello, Tony mi diceva lascia perdere di fare filosofia e passa alle cose pratiche, no? Allora passo alle cose pratiche, vi dico quello che succede all'interno dell'impresa, cioè ci sono da 13 anni, non ci ho passato tutta la vita, lo scivolamento. Come dire, del salariato, dell'impiegato, da che sia indiano, che sia francese, che sia americano, che non è più una persona, ma diventa una, come dire, compilazione, una pila di competenze tecniche. Sai Java, conosci PHP e sei solo quello, eh? E quindi vieni impiegato in funzione di questo puzzle che c'hai dentro la testa. E questa è, a mio parere, la più grande delle disumanizzazioni, cioè la ricerca di un cervello privo di corpo, in pratica, no? Non hai più affetti, non hai più, come dire, sentimenti dentro i progetti, che invece sono una cosa estremamente importante, se queste competenze vieni usato solo e esclusivamente in funzione di queste competenze. È per questo che quindi, in fin dei conti, quello che succede è o che tu entri nel sistema, quanto integrato e quindi cerchi di fare il manager e il dirigente e quindi entri nel posto del comando, oppure, e questo è quello che succede, che diceva Jason, vieni o espulso o c'è un turnover per cui te ne vai, insomma, oppure c'è tutto l'esodo verso il mito delle start-up, ma adesso non entro in questo dettaglio. Allora, il problema, e qua è un po' la questione che mi pongo e pongo a voi, è dentro questa situazione l'unica, come dire, resistenza dovrebbe essere rappresentata o era rappresentata dai sindacati. Allora io vi posso testimoniare, non so come sia la storia qua in Italia, sento parlare della FIOM, eccetera, che i sindacati in Francia fanno parte del comune corrotto dell'impresa, sono il pilastro che sostiene questa impresa. Cioè nel suo progetto di disumanizzazione. Quindi la questione, il problema è come organizzare, come organizzarsi. Organizzarsi all'interno dell'impresa è molto difficile per la ragione che vengo a dire, sto dicendo. Organizzarsi in forme, diciamo, più multitudinarie, come abbiamo visto un po' a Parigi anche negli scioperi, nelle lotte purtroppo perse sul fatto dell'aumento del tempo di lavoro nella vita, cioè sulla pensione che abbiamo perso, no? La domanda è questa qua, è la domanda che mi pongo e pongo a voi. Un altro punto non ha niente a che fare con l'impresa, però è velocissimamente, è quello nel nostro seminario di Parigi sono intervenuti dei ricercatori sulla sicurezza del network. Quindi mi rifaccio alla densità sociale della rete dal punto di vista del capitale citato da Tiziana. Allora ci hanno allertato sul fatto che c'è un rischio reale di collasso del sistema finanziario mondiale, che c'è stato già un primo segnale per il fatto che le istanze finanziarie lavorano e infatti assumono i migliori ingegneri che escono dalle grandi scuole per lavorare su algoritmi che sono capaci, il 90% delle transazioni borsistiche, circa il 90% viene fatto da algoritmi e da server, e comprano a prezzo d'oro delle postazioni che sono le più vicino possibile alle piattaforme di transazione di Wall Street, per guadagnare certe volte dei milionesimi di secondo. Ed è successo circa un anno fa, se non mi ricordo la data, che in tre ore Wall Street ha perso il 30% del suo valore, è stata chiusa, e le tre ore di transazione in cui il 30% è stato perso a causa di questi algoritmi sono state annullate. Però il rischio è, il rischio, non so se sia un rischio, ma insomma è quello che volevo segnalare, è che questo funzionamento non è illegale secondo il sistema finanziario internazionale, che questa cosa se va al di là delle tre ore, se va su due giorni e si ripercuote su alcune banche, è un altro crash molto più grave di quello del 2008. Quindi giusto come tema, vedete, forse da investigare. Grazie.
Io semplicemente provo a dire due parole, certamente molto disordinate, sui due concetti che abbiamo messo al centro, diciamo, di questa nostra discussione, cioè quello di composizione di classe e quello di ricerca. Provo a farlo problematizzando molto, perché credo che, insomma, avere troppe certezze sia l'attitudine peggiore con cui abitare questo nostro tempo, e provare a interrogarci su queste questioni. Sul primo elemento, la composizione di classe, mi limito semplicemente a richiamare le cose secondo me molto importanti che ci ha detto Tony ieri riguardo all'utilizzabilità di questo concetto, cose su cui io credo che noi dovremmo tornare anche a riflettere e interrogarci, perché, come dire, pongono degli elementi di rottura e di discontinuità che secondo me indicano l'attitudine più giusta con cui confrontarci con questo nostro tempo. Come dire, secondo me dovremmo metterci nell'attitudine mentale in cui noi agiamo e pensiamo dentro un tempo di cui non possediamo ancora fino in fondo i concetti per nominare le cose che ci circondano. Questo riguarda secondo me anche lo stesso concetto di comune, che vive allo stato attuale più in una dimensione di suggestione che di un concetto, che di una cosa. Sicuramente, appunto, sappiamo che non è una cosa, che il comune non sono i beni comuni, ma piuttosto sono un rapporto sociale che però stiamo ancora cercando in buona parte, di definire. Richiamo anche le cose molto importanti, secondo me, che ha detto stamattina Judith, parlando, come dire, del rapporto fra il concetto di composizione di classe, il concetto di lavoro e la disoccupazione nelle banlieue francesi, nel senso che ci pone un elemento importante che dice, come dire, che si dà in questo nostro tempo anche una dinamica di crescita economica marcata accanto ad un aumento progressivo dei tassi di disoccupazione, e che, come dire, io mi trovo a fare politica in una generazione in cui, come dire, se cerco di agire insieme ai miei coetanei, mi trovo in una situazione in cui uno di loro su tre non ha lavoro, e come dire che questo elemento pone un problema, così come se noi pensiamo alla soggettività del Bambiesard, ci pone evidentemente un punto nuovo, perché quella soggettività viene definita non più su quello che fa, ma, come dire, sul territorio che abita, e, come dire, questo rapporto fra lo spazio e la soggettivazione politica ci pone un problema, diciamo, di ragionamento e di riflessione sullo spazio, che abbiamo a lungo trascurato perché ci siamo di più concentrati sulla dimensione temporale. E io credo, insomma, che questa riflessione sul modo in cui il lavoro continua a produrre soggettività, ad essere immaginato come elemento di identità, sia l'elemento a sviluppare. Cioè, se io penso alle cose che ci ha detto stamani Tiziana Terranova a Facebook, sarebbe interessante probabilmente fare un'inchiesta che va a vedere, quando la gente dice quello che pensa, fa l'update dello status, quanto, come dire, l'elemento della propria dimensione di lavoro conta in quello che tu vai a dire, che vuoi dire sul mondo. Quindi questo è un problema, e questo è il problema che ci pone, secondo me, la parola d'ordine decisiva che ci pongono i compagni di San Precario, della difficoltà anche di costruire un punto di vista, il punto di vista precario, che evidentemente è una sfida, ma è una sfida complessa e che, come dire, non è risolta, non basta dirla per farla, non è detto che sia capace, che ne abbiamo la possibilità. L'altro elemento riguarda invece, e vengo al tema della conricerca, per dire due elementi sulle origini di questo concetto e di di questo modo di fare politica, che aveva a che fare innanzitutto su due elementi: un elemento biografico, che era il fatto che la Codicerca è stata l'incontro fra giovani intellettuali e giovani operai, anzitutto. E su questo mi veniva da pensare prima, perché c'è appunto il mio amico Biagio, che è andato da giovane intellettuale a fare una ricerca sugli operai della Fiat di Pomigliano, ponendosi però in una condizione in cui tu, giovane intellettuale, vai a fare questa ricerca, sei infinitamente più precario, come dire, quella situazione che hanno loro di cassa integrazione, diritti, che già quel contratto lì tu non l'hai mai visto e probabilmente non li rivedrai mai. Quindi, come dire, che anche questo rapporto salta. L'altro elemento che era, e che mi pare sostanzialmente, che la Corricerca si fondasse innanzitutto sul modo di leggere il Capitale di Marx, cioè che fosse un tentativo di declinare i concetti del Capitale di Marx come sociologia, con la metodologia delle scienze sociali, eccetera, eccetera. Cioè, Tronti diceva, in Operai e Capitale, si tratta di mettere Marx a confronto con il nostro tempo e non con il suo. Così come Tony nel 79 scriveva, il Capitale di Marx diventa l'arma fondamentale della tua ricerca, cioè un tentativo di utilizzare quei concetti come degli strumenti attivi dentro una lotta politica. Quindi, come dire, secondo me in questa discussione su composizione di classe e con ricerca, secondo me il grande assente che dobbiamo esplicitare maggiormente è un confronto con quell'ordine di concetti, cioè con i concetti che stanno dentro il Capitale di Marx, e come dire, secondo me ci indica la strada di una ricerca che dobbiamo fare e che, come dire, a cui Tony ha già cominciato a alludere scrivendo l'articolo su Perché Marx, che è pubblicato su Minomade, nel senso che le cose che ci ha detto Biagio io trovo che stiano molto sull'elemento del tema della discussione che abbiamo oggi. È difficile parlare di composizione di classe senza parlare di composizione organica del capitale. Il tema che abbiamo oggi di fronte è se quel termine organica sta ancora in piedi o non sta più in piedi. Quindi, diciamo, a costo di risultare particolarmente impopolare e pedante, penso che dobbiamo provare a rimetterci anche a fare una discussione sulla validità e l'utilità di questi concetti marziani. Lo dico, insomma, anche perché io penso che possa essere utile e stimolante provare a pensare che noi oggi forse ci troviamo in una situazione simile a quella in cui si trovava Marx prima del giugno del 1848. Questa cosa è già stata introdotta quando appunto Cristina Morini ci dice il sociale sta diventando privato, quando nella relazione di Tony dice noi dobbiamo politicizzare, dobbiamo restituire dimensione politica. La grande domanda è a cosa dobbiamo politicizzare, a cosa dobbiamo restituire in una dimensione politica. Penso che questo richiamo a Marx serva anche al fatto di pensare che il grande sforzo teorico interpretativo è stato nel giugno 1848 chiamare insurrezione operaia una cosa che di operaio aveva ben poco. Insomma, ci sono state le ricerche storiche sugli arrestati, sui deportati, di quell'esperienza lì, e tutto ci dice che, come dire, quella composizione di operaio aveva ben poco, aveva più a che fare con i racconti dei proletari di Jacques Rancière, con quello che Blanqui chiamava il proletariato. L'ha chiamata insurrezione operaia perché aveva bisogno di politicizzare il lavoro operaio, aveva bisogno di produrre questo dispositivo di politicità. Quindi io penso che il problema che ci troviamo oggi di fronte, parlando di codicerca e parlando di composizione di classe, è quali sono i comportamenti sociali, individuali e collettivi che noi oggi dobbiamo cercare di politicizzare. Io dico, possono essere anche, non sono contrario a questa ipotesi, possono anche essere i comportamenti che si danno dentro la dimensione del lavoro, ma quella cosa che dico è che questa cosa va problematizzata, non la dobbiamo dare per assunta, ma probabilmente la dobbiamo discutere. Appunto, dalle cose che diceva ieri Cristina Morini mi sembra molto interessante il fatto che mi sembra dal suo discorso che emergesse il punto che noi dobbiamo provare a politicizzare la credine, l'anomia, l'ansietà che si dà dentro la dimensione viva del lavoro precario, e questo, come dire, per guardare anche quello che ci succede intorno. Penso che, come dire, l'attitudine degli indignados ci dica qualche cosa su questo elemento di spoliticizzazione, per cui l'unico elemento che rimane politico e che tu devi contestare è lo Stato moderno costruito nella forma, nella finzione della rappresentanza, e che, come dire, tu senti un'istanza di rifiuto politico e che la dirigi contro quello perché, come dire, il resto degli ambiti sociali è totalmente spoliticizzato. Quindi la domanda che pongo qui, ovviamente non so rispondere, però è che cosa dobbiamo andare a politicizzare. Grazie.